It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Vittoria nostra non sarai mutilata. Nessuno può frangerti i ginocchi né tarparti le penne. Dove corri? Dove sali? La tua corsa è di là della notte. Il tuo volo è di là dell'aurora. Quel che in Dio fu detto è ridetto. I cieli son men vasti delle tue ali.
Vittoria nostra non sarai mutilata. Ecco, questa invocazione, questo monito chiude la preghiera di Sernaglia di Gabriele D'Annunzio, pubblicata nel 1918 sul Corriere della Sera. Buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritornati, ben ritrovati ad una nuova puntata della Grande Guerra. Sarebbe stato difficile immaginare il successo di questa espressione nella pubblicistica e nella politica italiana, o anche immaginare il significato concreto che di lì a poco questa espressione avrebbe assunto. Ecco, è vero che il significato della preghiera di Sernaglia di Gabriele D'Annunzio, questa protesta lanciata dal poeta, non fu un fatto isolato. L'Italia era entrata in guerra nel 1915, dopo un anno di dibattiti fra interventisti e neutralisti, con un Parlamento in maggioranza neutralista e un'opinione pubblica invece interventista. Aveva mobilitato 5 milioni di persone e alla fine di ottobre del 1917 aveva subito la disfatta di Caporetto, la 12ª battaglia sull'Isonzo. Un anno dopo avevamo battuto gli austriaci a Vittorio Veneto. Il 3 novembre del 1918 a Villa Giusti venne firmato l'armistizio con l'Austria-Ungheria. Nel 1919, all'inizio, nel gennaio di quell'anno, a Parigi iniziarono le trattative che avrebbero portato al trattato di pace di Versailles. Dunque l'Italia aveva vinto la guerra, eppure in diverse sedi i suoi governanti e l'opinione pubblica esprimevano un sentimento di delusione, di amarezza, che si era diffuso nella società intera. È di questo che vogliamo parlarvi oggi con l'ospite che abbiamo qui in studio con noi. Buongiorno Giuseppe Parlato.
Buongiorno.
Giuseppe Parlato insegna storia contemporanea all'Università Internazionale di Roma, si è occupato di risorgimento, di fascismo e di neofascismo. Voglio ricordare il suo volume Mezzo secolo di fiume, economia e società a fiume nella prima metà del Novecento. Allora, Giuseppe Parlato, come nasce intanto questa espressione vittoria mutilata?
Beh, nasce da questo articolo che compare in prima pagina il 24 ottobre del 18 sul Corriere della Sera, quindi con un impatto mediatico fortissimo. E diciamo che è significativo intanto il fatto che D'Annunzio usi questo termine prima della fine della guerra, come se in qualche modo si cominciasse a prevedere qualcosa. Che cosa si prevedeva? Beh, in realtà si prevede la dissoluzione dell'Austria-Ungheria e questo determina il problema principale nei confronti di tutto quel mondo vario dell'interventismo che si era tranquillizzato dopo che l'Italia era entrata in guerra, ma che adesso riprende in qualche modo fiato. E riprende fiato dal punto di vista politico, non soltanto dal punto di vista dell'opinione pubblica e delle manifestazioni visibili all'interno della società italiana. E qual era il problema? Beh, il problema è che nel Trattato di Londra del 26 aprile del 1915 si era detto che l'Italia, in caso di vittoria della triplice intesa, avrebbe ottenuto Trentino e Alto Adige, Gorizia, Trieste e tutta l'Istria, il retroterra di Gorizia e di Trieste, nonostante fosse occupato e presente una forte comunità slava, la mano libera in Albania, l'enclave della Dalmazia, equi compensi coloniali nelle ex colonie tedesche e concessioni economiche in Turchia. Quindi tutto questo, adesso molto in dettaglio, era il quadro di riferimento.
Ecco, ma durante la conferenza di Versailles, che cosa accade all'Italia? Veniamo trattati male dai nostri alleati?
Allora, è chiaro che rispetto all'aprile 1915 il quadro politico e geopolitico europeo è cambiato radicalmente. Quando fu firmato il Trattato di Londra nessuno si aspettava la crisi totale, l'implosione dell'Austria-Ungheria. Adesso invece c'è. E l'implosione dell'Austria-Ungheria determina in primo luogo la creazione di stati nazionali delle ex territori dell'Imperial Regio Governo, a cominciare da quello degli slavi del sud, e cioè la Jugoslavia. il nuovo soggetto dei Balcani è la Jugoslavia, che ovviamente Francia e Inghilterra appoggiano perché si tratta di impedire alla Russia, di, che anche in qualche modo faceva parte della triplice intesa, come è noto, ma poi ha avuto la rivoluzione e quindi si è distaccata da questo conflitto, a maggior ragione una Russia comunista fa paura e quindi l'occupazione per conto della Jugoslavia, della Francia e dell'Inghilterra, dei Balcani, diventa centrale. A questo punto le rivendicazioni italiane vengono compresse, no? Beh, gli italiani vanno proprio sull'onda di questo rischio che la presenza di un assetto nuovo dei Balcani possa punire l'Italia, vanno con una formula che è quella Trattato di Londra più Fiume. Cioè tutto quello che ci è stato promesso a Londra più Fiume.
Ecco, vogliamo ricordarlo, Fiume faceva parte del patto di Londra?
No, Fiume non faceva parte del trattato del patto di Londra, anche su questo potremmo discutere parecchio, non si capisce perché Salandra non l'abbia inserito, probabilmente se lo voleva tenere come carta da giocare dopo, ma certamente nessuno pensava fosse centrale.
Ma dunque noi perché rivendichiamo una città come Fiume che non fa parte degli accordi che noi abbiamo preso con i nostri alleati?
Allora, in realtà il governo italiano non ha mai rivendicato Fiume. Fiume il 28 di ottobre del 1918, cioè anche qui qualche giorno prima la fine della guerra, la comunità italiana di Fiume, che è nettamente maggioranza in città, chiede l'annessione al Regno d'Italia. E lo chiede in nome dell'autodeterminazione dei popoli secondo la dottrina di Wilson. Quindi è una proposta democratica da questo punto di vista che i fiumani vogliono fare, perché appressandosi la fine della guerra e immaginando la dissoluzione dell'Austro-Ungheria ritengono di passare sotto gli slavi.
E perché non vogliono passare sotto gli slavi?
Non vogliono passare sotto gli slavi perché loro hanno già avuto tra il 1870 e il 1880 un governo slavo, esattamente croato per essere più precisi, che ha distrutto quelle autonomie e quella diciamo dignità nazionale e linguistica che ungheresi e italiani avevano a Fiume, convivendo da 400 anni in perfetta tranquillità. L'autonomismo di Fiume inizia dall'Austro-Ungheria, da quando cioè è corpus separatum di Maria Teresa, e cioè dell'impero austro-ungarico.
Stiamo parlando di Fiume, vogliamo farvi ascoltare le parole di un protagonista della letteratura italiana, ma anche un protagonista dell'impresa fiumana, come Giovanni Comisso.
La guerra era finita. La notizia era giunta per telegrafo col bollettino della vittoria, verso sera. Il treno mi portò attraverso una regione aspra di rocce e di boschi. La mia gioia era al massimo, non potendo prevedere quali luoghi e quali avvenimenti mi attendevano. Si dischiuse il golfo di Fiume e vidi ancora il mare che avevo lasciato a Trieste. Fiume mi piacque subito, coi suoi monti imminenti al mare, coi suoi quartieri moderni alberati, con la città vecchia fatta di strette calli alla veneta. La mia divisione faceva parte delle truppe interalleate d'occupazione di questa città, che non si sapeva ancora se sarebbe stata assegnata all'Italia o alla Jugoslavia. Americani, inglesi, francesi affollavano le strade. Sembrava esservi la fiera della vittoria ogni giorno. La città abbondava di belle ragazze. Le pasticcerie erano fornitissime di dolci straordinari. I caffè vasti, con molti giornali illustrati e zabaglioni deliziosi, e bibite con frutte sciroppate, e caffè con panna, e camerieri ossequiosi, negozi di profumi d'ogni parte del mondo, il porto pieno di navi da guerra italiane, inglesi, francesi. I fiumani ogni sera invitavano gli ufficiali italiani a feste nelle loro case, che duravano fino al giorno dopo. Si mangiava, si ballava, si beveva. Sembrava in vero che questa città, con la sua vita traboccante di offerte, fosse il premio di tutte le nostre fatiche di guerra.
Era Giovanni Comisso, tratto da Le mie stagioni. Allora, Giuseppe ha parlato, Giovanni Comisso ci sta raccontando, ci sta descrivendo questa Fiume così dolce, opulenta, parla delle pasticcerie fiumane e dice non si sapeva ancora se Fiume sarebbe, a chi sarebbe stata data Fiume, quindi prima dell'impresa fiumana, perché Fiume è così importante?
Ed è al centro soprattutto delle trattative a Versailles, perché come ho detto, i governanti italiani arrivano con quest'idea, no? Patto di Londra più Fiume. Ovviamente Clemenceau, il capo del governo francese, la famosa battuta, a fiume c'est la lune, cioè voi pensate a fiume, ma a fiume è la luna, cioè come se mi chiedeste di avere la luna sotto il controllo italiano. Già sul Trattato di Londra loro non sono d'accordo per i motivi che abbiamo detto già prima. E per cui, da un lato, Orlando sente il peso dell'opinione pubblica italiana che sta montando. Teniamo presente che D'Annunzio già nel gennaio, il 15 gennaio del 19, pubblica la lettera ai Dalmati. La lettera ai Dalmati è la naturale conseguenza della preghiera di Cernaglia, dove lui dice: stiamo arrivando, tenete duro, stiamo arrivando, perché voi siete tu con nu, nu con ti, cioè è il discorso del legame forte di San Marco, l'idea del lago veneziano, l'Adriatico come lago veneziano. Orlando cerca di rappresentare in qualche modo questa situazione e trova il muro dall'altra parte. A questo punto esce sbattendo la porta, piangendo. Clemenceau, che aveva dei problemi di prostata, dice sempre, di fronte a questa cosa, io potessi mingere quanto lui piange, no? Un segno anche di scherno, no? Però tutta questa cosa dimostra come Orlando non sia in grado di reggere questo livello molto alto. Da allora, da quel momento, e cioè dall'estate del 1919, si incomincia a parlare di fiume come tentativo d'Annunziano di risoluzione di un problema che il governo italiano non riesce. Teniamo presente che in mezzo c'è il discorso del 4 maggio di D'Annunzio a Roma, dove si parla non di fiume, ma si parla della vittoria mutilata. E in questo clima è la nascita del nuovo irredentismo. Un nuovo irredentismo che, a differenza del vecchio, occupa uno spazio politico molto più ampio. Cioè soltanto i socialisti sono insensibili a questo discorso, ma i cattolici, i sindacalisti rivoluzionari, i fascisti che non sono, diciamo, che sono appena nati, no? Nel marzo del 19, i liberali di varia osservanza, i repubblicani, i radicali, i moderati, sono tutti favorevoli a questa linea non rinunciataria. È questo che determina poi quel clima forte. Poi, in realtà, attenzione, questo clima è un clima molto rumoroso, è un clima intellettuale, è un clima che mobilita anche le coscienze, i giovani, i docenti, gli studenti. Poi nelle elezioni del novembre del 19 vincono i vecchi partiti neutralisti, socialisti.
Vincono i socialisti cattolici.
I cattolici, no? E Nitti dà un grande dispiacere ad D'Annunzio. D'Annunzio spera in quelle elezioni che ci sia la rivolta italiana. Lui è a Fiume a rappresentare questa nuova stagione della politica italiana e lo tradisce il voto dell'elettorato del novembre del 19, dove perde Mussolini, per esempio, perde l'elezione a Milano.
Ma perché Fiume era così importante?
Fiume è importante per una questione strategica. Fiume è il porto della Mitteleuropa, cioè Fiume è il porto che ha reso ricca l'Austro-Ungheria attraverso i commerci che venivano dal nord dell'Europa fin nel mondo asiatico. Teniamo presente che tra gli stock della città di Fiume c'erano i francesi che avevano a disposizione delle zone dove mettevano materiale che andava in Indocina, cioè il fiume come passo, come punto di passaggio per l'Indocina. Quindi Fiume è importante. È l'unico porto dell'Adriatico, dopo Pola, che resta a disposizione degli jugoslavi, l'unico porto serio. E quindi c'è una lotta furibonda che sarà risolta soltanto col trattato di Rapallo da parte di Giolitti, ma fino a quel momento l'azione è molto dura.
L'epica impresa che cercò di restituire Fiume alla madre patria è qui rievocata sulla scorta di sommarie documentazioni in memoria del vaticinatore della nuova Italia, Gabriele D'Annunzio. Sussac di là dal ponte. La natura ha gettato un canale tra la città italiana e il villaggio croato, ma i politicanti non ne tengono conto. Siamo al 12 settembre 1919, nemmeno un anno è passato dall'ingresso delle truppe interalleate quando improvvisamente navi e battaglioni italiani lasciano la città. Che cosa avviene? Alla città che chiede a gran voce l'annessione si risponde con discussioni e conferenze. È tempo di agire. L'idea di un evento decisivo troverà i suoi primi aderenti tra le stesse file di questi battaglioni comandati di partenza. Nella notte tra l'11 e il 12 settembre, il piano predisposto nel silenzio e nel fervore viene finalmente attuato. Guidata dal poeta soldato, l'avanguardia dell'Italia di domani muove da Ronchi alla volta della città contesa. Un ideale l'ha guidata, un ideale che trascende il significato contingente dell'impresa. Si guarda più in alto e più lontano. La volontà ha affondato nel terreno fertile, ma incolto del sentimento nazionale un vomere, il cui acciaio è temprato da 3 anni di guerra. Da quel solco germoglieranno domani i destini della nuova Italia.
Giuseppe Parlato era un cinegiornale realizzato dall'Istituto Luce alla fine degli anni 20. Molti hanno sostenuto che Fiume è stata un'esperienza che ha anticipato il fascismo, e il fascismo si è effettivamente appropriato di questa esperienza, di questo evento che di poco precede l'andata al potere dei fascisti. Che rapporto c'è tra Fiume e il fascismo?
Il discorso è molto lungo, però cerchiamo di risolverlo in due battute. La reggenza del Carnaro di Fiume e la Costituzione del Carnaro prevedono un tipo di Stato autonomistico dal punto di vista dei rapporti locali, autonomistico all'interno dell'autogoverno delle categorie produttive, e una città e uno Stato nel quale la dittatura è un fenomeno sconosciuto, se non la provvisoria reggenza, ma in realtà si regge la città su un sistema di democrazia diretta. Tutto questo nel fascismo non c'è. L'autogoverno delle categorie viene sostituito col corporativismo, che è cosa molto diversa. L'autogoverno delle enti locali non esiste, e ovviamente la democrazia diretta neppure. Allora perché il fascismo si appropria di Fiume? Si appropria perché, diciamo, Mussolini è un allievo di D'Annunzio dal punto di vista del contatto con la folla e con la massa. Il discorso al balcone, la funebre.
Il saluto romano.
Teniamo presente che c'è anche un passaggio dagli Arditi ad Annunzio e da D'Annunzio a Mussolini, la camicia nera, no? Il simbolo della morte, il concetto di morte, il concetto religioso di morte e di vita, che hanno un confine molto labile. Tutto questo il fascismo lo assume dal punto di vista generazionale, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista comportamentale, ma l'ideologia, il presupposto culturale politico è assolutamente diverso. D'Annunzio, la carta del Carnaro per essere più precisi, è figlio di De Ambris e del mazzinianesimo dell'Ottocento, che vede un nuovo popolo consapevole al governo. Il fascismo è frutto di una visione autoritaria nella quale si governa a nome del popolo, ma il popolo è comunque un oggetto.
Noi ringraziamo Giuseppe Parlato per essere stato con noi e continuiamo il nostro viaggio verso la città di Fiume. L'allegria della Fontana di Trevi al Meriggio. Ecco, erano le note di Ottorino Respighi. Le Fontane di Roma è composto nel 1916. 4 anni dopo, Arturo Toscanini andò a Fiume per dirigere un concerto e per dirigere fra gli altri brani musicali anche Ottorino Respighi, appunto Le Fontane di Roma. Nel nostro viaggio nella città di Fiume, nel nostro viaggio nella Vittoria Mutilata, vogliamo parlarvi anche di questo e lo facciamo con due ospiti, Claudia Salaris, che è una storica dell'arte, studiosa di futurismo, di avanguardie italiane, l'autrice di un volume Fiume alla festa della rivoluzione, artisti e libertari con D'Annunzio, è con noi in collegamento telefonico e la saluto. Buongiorno, buongiorno Claudia Salaris. Abbiamo anche qui in studio Enrico Serventi Longhi, ricercatore nel Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università di Roma La Sapienza, autore di una biografia di Alceste De Ambris, sindacalista rivoluzionario, autore della Carta del Carnaro. Buongiorno Enrico Serventi Longhi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, dicevo, D'Annunzio invita Arturo Toscanini a Fiume a dirigere un concerto. È un episodio raccontato fra gli altri nel volume di Claudia Salaris. Claudia Salaris, perché D'Annunzio invitò Toscanini a Fiume?
Ma questo episodio riflette così la molteplicità, la varietà di umori di quella esperienza. Lo invitò perché, appunto, perché si doveva ascoltare la musica, perché la musica faceva parte anche dei progetti politici del Vate. Non dobbiamo dimenticare che nella Carta del Carnaro la musica ha uno spazio enorme, è proprio questo punto che D'Annunzio vuole aggiungere al testo, perché poi la Carta del Carnaro nelle linee generali fu scritta appunto dal sindacalista rivoluzionario De Ambris, però D'Annunzio volle dare appunto una veste poetica a questo importante documento e aggiunse alcune cose, tra cui l'importanza della musica. Perché la musica è socialità, è comunità, riunisce gli uomini, quindi. E quindi era presente in quel progetto, in quel momento.
Ma Enrico Serventi Longhi, chi furono quelli che andarono a Fiume? Noi abbiamo parlato di Fiume, di questa esperienza della Vittoria Mutilata con Giuseppe Parlato. Allora, come dobbiamo immaginarli questi legionari fiumani?
Era sicuramente una molteplicità, come ha detto bene la Salaris, rispetto ai caratteri e le personalità di questi giovani, per lo più, che raggiungono Fiume. Erano militari che per tutto il 1919 vivono questo mito della Vittoria Mutilata, la frustrazione e la volontà di non reintegrarsi nella società civile, di continuare questa esperienza per loro straordinaria della guerra.
Ecco, ma perché non vogliono reintegrarsi nella società civile? Perché vogliono proseguire questa esperienza di guerra?
Perché ritengono che il conflitto, la guerra, sia un processo iniziato e non ancora terminato. Vedono che le risposte diplomatiche che arrivano da Parigi non sono soddisfacenti. Vi sono anche degli interessi di una parte politica del paese, per lo più i nazionalisti, ma anche una parte della dinastia, come il Duca d'Aosta, che vuole modificare l'assetto istituzionale e governativo del paese, e questo mito della Vittoria Mutilata rinfoca, le stimola e suggerisce a questi giovani qualcosa di più, ricercano qualcosa di differente, ricercano nel conflitto, nella guerra, nel fare la guerra, nella loro divisa, un senso di comunità, di appartenenza, comunque molteplice, comunque ambivalente. Comunque non necessariamente militarista.
In che senso ambivalente?
Ambivalente perché in questi militari, già nel 1919, quelle avanguardie artistiche, quelle avanguardie politiche, non necessariamente riconducibili a un binomio destra-sinistra, già fanno parte del loro bagaglio culturale e della loro esperienza di vita. Per questo già nel 1919, quindi prima di andare a Fiume, i vari caratteri dei vari giovani sono non spesso non riconducibili semplicemente a un progetto unico e univoco.
Ecco, abbiamo iniziato a parlare di questa festa, abbiamo iniziato con Arturo Toscanini. Vogliamo ascoltare le parole del fondatore del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, che racconta, che descrive proprio Gabriele D'Annunzio.
Arriva D'Annunzio in automobile, elegantissimo, la mano guantata di bianco continuamente alla visiera col saluto tipico dei lancieri di Novara. Passa davanti alle truppe pigiatissime, interrogando qua e là ufficiali e soldati. Va fin sul molo, dove sono disposte in fila le blindate accanto a un cacciatorpediniere tutto pavesato. Due cinematografi funzionano, uno davanti e uno sotto alla tribuna imbandierata di D'Annunzio. Dopo il discorso di D'Annunzio, sfilano tutte le truppe davanti alla tribuna. Ultime e più belle di tutte, le blindate passano, muovendo su e giù e puntando verso D'Annunzio le mitragliatrici in torretta. originalissimo saluto militare di minacciose antenne di mostri fantastici. Folla delirante intorno all'automobile di D'Annunzio, costretto a fermarsi nella ressa. Si forma un enorme corteo popolare con donne, bambini, soldati, ritmo un po' lento e grave, un po' tedesco. Sotto il palazzo del governatorato urlano «Parli, Marinetti!» Mi costringono a parlare. Sollevato da 100 braccia, salgo su un muro e dico: «Nella lunga guerra meravigliosa e vittoriosa e nelle violente dimostrazioni di piazza per la Dalmazia italiana, non avevo mai sognato un così rosso vulcano di eroismo e di italianità. Auguro ai fiumani, auguro agli italiani e all'Italia che questo vulcano di patriottismo eroico straripi sulla bella penisola e con la sua ondata rivoluzionaria la pulisca e la ringiovanisca definitivamente. Ovazione!» Parla il capitano Vecchi, poi Rizzo, dall'alto della terrazza, poi D'Annunzio, che invita la folla a giurare per Fiume Italiana e per il porto. Uno nella folla urla: «Anche la ferrovia di Budapest!» D'Annunzio dice: «Anche la ferrovia!» Prendo con Vecchi la testa del corteo, precipitando nel ritmo con gli arditi che cantano, giù per la discesa ripida che si tuffa in Piazza Dante e nello specchio del porto. Rosso. Tramonto. In testa alla folla che si ingrossa e sempre accelerando sotto il balcone della filarmonica, ritmo futurista di danze e di schiamazzi allegrissimi, lunghi ranghi di arditi e ragazzi alternati a braccetto, le ragazze impazziscono dalla gioia, corse frenetiche al caffè Budai, lunghissimo giro di corse continue, galoppi, canti. In Piazza Dante parla Libero Tancredi da una carrozza. Andiamo al molo, saluto urlante delle navi, poi invitato a parlare di nuovo sulle spalle di un amico. Vi abbiamo portato un'ondata di allegria futurista. Sappiate che i veri eroi italiani, sempre pronti a morire per l'Italia, prima di lanciarsi all'attacco, ridono, ridono, ridono a crepapelle.
Filippo Tommaso Marinetti e i futuristi parteciparono, furono fra i protagonisti dell'impresa di Fiume. Claudia Salaris, qual è il ruolo del futurismo a Fiume?
Dunque, ma intanto dobbiamo dire questo, che per fortuna ci sono andati, hanno vissuto questa esperienza, gli artisti, gli scrittori, perché noi non avremmo pagine di questo tipo se fossero stati semplicemente così dei militari,
dei politici,
dei politici. Quindi noi dobbiamo dire che per fortuna che c'erano così tanti artisti, perché oltre a Marinetti, a Carli, ad altri futuristi, c'era anche Comisso, c'era Leon Kocinski, che è stato il ministro degli esteri di D'Annunzio ed era un poeta. C'erano tanti personaggi che hanno raccontato poi questa avventura e noi possiamo conoscerla proprio perché l'hanno raccontata veramente fino in fondo e con le loro capacità di autori, e perché appunto i poeti, gli artisti sono, diciamo, sono le antenne dei popoli e quindi ci comunicano quello che la storia di per sé, i fatti nudi e crudi, la cronaca non potrebbe darci, ci raccontano lo spirito del tempo. E questo episodio, veramente così raccontato da Marinetti nel suo diario, ci dice moltissimo, ci dice chi era lì in quel momento, c'erano le donne, i bambini, i giovani, e soprattutto ci dice anche questo spirito di allegria che veniva portato in primo luogo dai futuristi.
In che senso Fiume è una festa della rivoluzione? Lei ha intitolato così il suo lavoro. In che senso si può parlare di una festa? In effetti le parole di Marinetti descrivono una festa, parla di vulcano di patriottismo eroico.
Sì. Qualsiasi azione non doveva avere un carattere lugubre, ma doveva essere gioioso. Certo, applicarlo alla guerra è un po' drammatico, però in questo momento, nei fatti di Fiume, la festa significa la sospensione, per esempio, dell'obbligo del lavoro. In fondo, in questi 16 mesi di occupazione, che cosa è accaduto? Che tutti questi militari, ma io aggiungerei anche molti giovani, perché prima si parlava di militari che avevano avuto l'esperienza della guerra, in realtà c'erano anche i fratelli minori, quelli che la guerra non l'avevano combattuta e avevano voglia di fare delle esperienze forti. Voglio ricordare ancora una volta uno scrittore, Marcello Gallian, che scappò dal collegio. Quindi diciamo, tutte queste persone, tutta questa gente che arrivava lì in cerca di emozioni forti. C'era molto tempo a disposizione, bisognava occupare questo tempo con marce, con feste, con ascoltando i meravigliosi discorsi di D'Annunzio al balcone, e quindi diciamo questo aspetto festaiolo era una delle connotazioni principali: sospensione del ritmo del lavoro, sospensione della vita consuetudinaria.
Lei nel suo libro parla anche di diverse anime presenti, quindi quando immaginiamo questa festa non dobbiamo, capisco bene, immaginare tutti uguali, tutti d'accordo.
No, certamente no, in realtà la festa riguarda soprattutto una parte e riguarda in primo luogo i futuristi, gli artisti e diciamo l'ala estremista che si fece sentire soprattutto nella seconda fase, perché all'inizio, nel cosiddetto periodo del modus vivendi, il governo d'Annunziano aveva una linea più moderata. D'Annunzio si fidava di ufficiali di tipo moderato, tant'è vero che quando Marinetti è andato lì a Fiume è stato anche un po' deluso dall'ambiente che ha trovato intorno a D'Annunzio. In un secondo momento però, proprio con De Ambris, le cose cambiano.
Ecco, Enrico Serventi Longhi, perché cambiano le cose con De Ambris?
Le cose...
Intanto chi è De Ambris?
Ah, cioè, De Ambris, come abbiamo appena accennato, è un sindacalista rivoluzionario, fu autore del più grande sciopero agrario del Novecento nel 1908 a Parma. Primo tra i rivoluzionari a dichiararsi interventista, quindi ad accettare la guerra e di appoggiare il conflitto, prima ancora di Mussolini. Quindi uno dei principali interventisti e uno dei responsabili del movimento rivoluzionario, nazionale rivoluzionario, più capaci di interpretare questi umori di questa ala giovanile estremistica che già si stava affermando a Fiume come la vera anima dell'impresa fiumana. In effetti i moderati perdono progressivamente consenso, perché lo stato di eccezione permanente, il fallimento anche del modus vivendi e anche la vita quotidiana fatta di incontri nelle case nella casa del soldato, fatta di feste, fatti di comizi, fatti di una eccezionalità, porta questi giovani a immaginarsi un mondo nuovo. E De Ambris interpreta questi umori anche più degli artisti e dei poeti prima citati, perché l'anima politica e sindacale di De Ambris riesce a dare un quadro di riferimento teorico più adeguato. Con un documento importante, solo recentemente scoperto, del novembre-dicembre del 19, De Ambris scrive Il Rinnovamento, che è un po' il manifesto iniziale del fiumanesimo, che è questa corrente rivoluzionaria che comincia ad affermarsi autonoma anche dagli altri partiti e dalle altre correnti artistiche. Tanto che il futurismo e il fascio di combattimento già nel 1919-1920 vengono accantonati non solo dall'ala destra moderata, ma anche da questa parte di legionari che si riconoscono nel fiumanesimo.
Allora, vogliamo farvi ascoltare le parole di un altro grande protagonista di questa stagione, di questa impresa. L'abbiamo nominato prima, le parole di Mario Carli.
Naturalmente, dopo tanto cercare, ho trovato la formula della primavera fiumana. È una primavera che non ha fretta. È una primavera che attende. Che cosa? L'estate che la uccida? Il suo Dio che la divinizzi? Non importa. Attende e guarda sul mare. Tutti i prodigi, tutte le liberazioni giungono sulle acque. È stata così sollecita a mostrarsi in febbraio. Trasformò i magri alberi degli orti in ombrelle di luce, in fontanelle di colore, in risatine rose, violastre, carnicine, bianche. Fu più sfacciata di un décolleté. Precoce, rimproverò Birichina ai termosifoni sudanti le umide atmosfere artificiali. Si affacciò alle finestre dai doppi vetri che si squammavano fredde ai tramonti invernali del Monte Maggiore. Poi è scomparsa, in un soffio di bora, che ha scaricato le ombrelle, asciugato le fontanelle, spento le risatine in un brivido piovigginoso. Poi è riapparsa, sì e no, con spruzzi rari, con sorprese in agguato dietro un muro, con apparizioni improvvise di tra le rocce carsiche, senza fretta. Tra un acquazzone e l'altro, tra un gran veleggiare di nubi dovatta, gettando raffiche di rondini ai davanzali, popolando di chitarre le sere giasmaniose di sensualità criminosa, si è impiantata tra noi con calma sicura, come una persona
che ha una missione importante, ma che non ha fretta di compierla. Ma ha pure un'altra tendenza la primavera fiumana. È conciliante. È come una cocotte intelligente che vuol mettere d'accordo gli opposti caratteri dei suoi diversi amanti. Un giorno questa generosissima femmina appare col volto della primavera di Capri e del Vesuvio, potente ed esplosiva come i giardini che fermentano ai piedi del vulcano, sontuosa come i fianchi delle balie di Capodichino o delle ciociare di Anagni. Un giorno invece è molle, languida e cicciosa come una slava di Zagabria, scesa in zattera lungo l'Eneo e venuta a stiracchiare sulle sabbie di Bucari le sue gambe di sugna e burro di terza qualità. Un altro giorno è rigida ed aspra come una moglie di commerciante ungherese che mal nasconde il magiarismo guerriero sotto la nuova spoglia cosmopolita. E si mostra infine frenetica, folle e turbinosa come una piccola bionda viennese che ama molto i suoi vecchi valzer, i liquori e le gite notturne. È dunque una primavera politica. Si direbbe ispirata dalla tradizionale sapienza armonizzatrice dei governi dell'imperatore e re. Oggi sembra una commessa viaggiatrice della Lega delle Nazioni, venuta qui per dimostrare al mondo che Fiume è una città internazionale, che vive felice dei suoi molti caratteri e della promiscuità equilibrata delle sue razze.
Mario Carli, I capelli della primavera, questa poesia uscì nel luglio del 20 su Poesia e racconta, come stavamo cercando di fare anche noi, ovviamente in modo molto meno efficace di Mario Carli, le fasi, le diverse fasi dell'impresa fiumana. Allora, Claudia Salaris, chi era Mario Carli?
Mario Carli, insieme a Marinetti, era l'esponente del futurismo politico, l'esponente più in vista del futurismo politico. In realtà era nato come un poeta, aveva fatto parte del gruppo dell'Italia Futurista e ha pubblicato, voglio ricordarlo, Le notti filtrate, che sono delle prose liriche in cui i nessi logici sono completamente aboliti, tant'è vero che sono considerate un esempio di scrittura automatica presurrealista. Ora, un personaggio così, che però si mescola ai fatti politici, aveva combattuto, era stato ardito e dopo la guerra, insieme a Marinetti e anche a Settimelli, sono gli esponenti che più si impegnano affinché il futurismo si politicizzi. Marinetti pubblica un manifesto del Partito Politico Futurista e Carli e Settimelli dirigono il giornale Roma Futurista, che è appunto espressione di questo momento in cui vengono lanciati appelli affinché gli arditi e gli ex combattenti si uniscano attorno a un progetto di rinnovamento dell'Italia, che riguarda un progetto molto vasto in cui ci sono le idee di Marinetti, le idee contenute poi nel suo libro Democrazia Futurista.
Ecco, che cosa fa nel frattempo il governo italiano? Cioè, mentre D'Annunzio, i futuristi, i legionari, intellettuali, questi giovani che aderiscono all'impresa fiumana occupano la città di Fiume, in quei mesi che vanno appunto dal settembre del 1919 fino al Natale di sangue del 20, che cosa fa il governo italiano? Enrico Serventi Longhi.
Nei confronti dell'impresa fiumana, il governo italiano attraversa diverse fasi, esattamente come l'impresa fiumana. Inizialmente Nitti è ostile perché vede nell'impresa fiumana la nascita di un'opposizione concreta al suo governo e quindi lo osteggia, ma è costretto ad un atteggiamento in realtà morbido dal punto di vista sostanziale, quindi un blocco moderato, un embargo che il governo fa intorno a Fiume, che però permette l'ingresso di medicinali e di altri beni di approvvigionamento. E successivamente invece con Giolitti cambia l'atteggiamento, c'è un sostanziale disinteresse del destino di Fiume, un tentativo di cooptare, diciamo giolittianamente parlando, un po' la cosa che riesce meglio a Giolitti, la parte più moderata della cittadinanza fiumana che si raccoglie intorno al Consiglio Nazionale, e poi con l'accordo con il Trattato di Rapallo inizia la fase della preparazione dello sgombero di Fiume, perché D'Annunzio annuncia la resistenza oltranza anche per celebrare in maniera tragica la fine di questa grande esperienza di vita e questa grande esperienza rivoluzionaria. E a quel punto il governo predispone con il generale Caviglia ed altri esponenti dell'esercito tutta la preparazione di quello che poi sarà lo sgombero violento di Fiume.
Appunto nel Natale del nel dicembre del
1900. Il famoso Natale di sangue, come verrà poi ricordato dal racconto, dalla narrazione dei fiumani su quella che è stata la tragica fine dell'impresa.
Claudia Salaris, perché questo evento, cioè questa vicenda della storia d'Italia, che in fondo durò soltanto un anno e riguardò una piccola città del nord-est, perché è così importante?
Ma per vari motivi, ma il fascismo ha cercato di appropriarsi di questa esperienza come evento antemarcia. E diciamo che questo tipo di lettura ha gettato anche un'ombra sul fiumanesimo e sul Fiume, perché molto spesso si è interpretato questo episodio importante appunto semplicemente in chiave di prefascismo.
La interrompo perché Giuseppe Parlato ci diceva proprio questo, che in effetti dobbiamo fare attenzione nel considerare i rapporti fra Fiume e il fascismo, perché se da un lato c'è una appropriazione effettivamente di linguaggi politiche, di cerimonie, di miti, di riti.
Certamente, il fascismo ha assorbito molte cose, soprattutto dalla coreografia fiumana, il discorso al balcone, i riti, la camicia nera, eccetera. Però al di là di questo, diciamo, l'esperienza di Fiume non va letta in questa ottica o esclusivamente in quest'ottica, perché significa non capirla, non riuscirla a capire fino in fondo. In realtà era un magma di situazioni con varie componenti. E io vorrei ricordare un episodio significativo. Quando D'Annunzio prende Fiume, il Club Dada di Berlino, che è molto politicizzato a sinistra, manda un telegramma di congratulazioni a D'Annunzio e dichiara Fiume facente parte della grande mappa dadaista. Ora, in seguito questa affermazione qualcuno ha voluto interpretarla come una presa in giro, altri hanno detto che i dadaisti di Berlino non avevano capito la situazione. Secondo me l'avevano capita più degli altri. Perché? Questo avvenimento scardinava le regole vigenti, quindi era obiettivamente un fatto rivoluzionario. Non a caso a Fiume poi ci sono tante componenti, e ci sono anche le componenti diciamo di sinistra, e ci sono coloro che guardano anche all'esperienza sovietica. E quindi
Enrico Serventi Longhi.
Io volevo aggiungere, in realtà hanno già risposto sia il professor Parlato che Claudia Salaris, un dato: il misticismo politico di D'Annunzio viene assorbito dal fascismo, ma il fascismo lo ribalta. Per il fascismo il misticismo, la ritualità diventa una funzione verso lo stato totalitario assoluto. Per D'Annunzio invece la nazione era uno strumento per giungere a un più ampio spirito lirico, un ordine lirico che lui voleva affermare. C'è questo ribaltamento che non è banale, che nasconde anche la novità, l'eccezionalità, l'originalità
del pensiero. E secondo lei dov'è l'originalità allora dell'esperienza fiumana?
L'originalità del pensiero dell'esperienza fiumana è proprio nell'aver affermato come superiore un ordine lirico, un ordine spirituale, un ordine che travalicava in qualche modo anche la dimensione geopolitica, che usava la dimensione geopolitica in funzione di un'emancipazione, di una liberazione dell'uomo.
E la carta del Carnaro?
La carta del Carnaro ne era la sintesi, ne era la sintesi dal punto di vista istituzionale di questo progetto e ne era la sintesi nella rilettura di D'Annunzio. La carta del Carnaro ha questa vocazione di essere il modello dello Stato nuovo.
È una Costituzione.
È una Costituzione, la carta del Carnaro, che nel settembre del 1920 fu proclamata, proclamando Fiume città libera definitivamente, quindi anche mettendo in secondo piano l'esigenza annessionista che muoveva l'occupazione fiumana, che doveva essere il prototipo di un mondo nuovo.
Intanto questo nuovo modo di fare politica, al di là di come vogliamo interpretare l'esperienza fiumana, ma certamente questo nuovo modo di fare politica rimase nella storia d'Italia e nella politica degli anni a venire. Noi vogliamo ringraziare Claudia Salaris ed Enrico Serventi Longhi per essere stati con noi. Buongiorno Claudia Salaris.
Buongiorno a voi.
Oggi sono stati con noi, oltre a Enrico Serventi Longhi e Claudia Salaris, Giuseppe Parlato, che ringraziamo. La console c'era Paola Brai. Lagrandeguerra.rai.it è il nostro sito. Se volete potete riascoltare queste e le altre puntate, potete riascoltarle, scaricarle in podcast. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a domani.
Tu verrai fino in cima. I'm stella alpina che è fiorita sul mio sangue per segnarla. C'è una croce che l'ha messa.